www.redigio.it e la storia continua. E qui stiamo parlando ancora del Ruach. Continua dalla puntata precedente. Dunque, è necessario ricordare che si tratta di ipotesi fondate, documentate, verosimili, ma sempre ipotesi su cui si continua a lavorare, nella speranza che anche la scienza accademica scelga un approccio più aperto nei confronti dei temi che stanno rivelando la possibilità, e diremo anche la necessità, di essere esaminati in un'ottica diversa. L'intera storia della conoscenza umana ci insegna che solo se si cerca si può pensare di trovare, e solo se si percorrono vie diverse si possono conseguire risultati che altrimenti rimangono preclusi per sempre, soffocati da quella stagnazione dogmatica che per principio tende a escludere ogni novità. Nell'ambito di queste ipotesi, quindi, diciamo che se il Ruach era un oggetto volante usato dagli Elohim al momento del loro arrivo, che dobbiamo supporre lontanissimo nel passato, non ci stupiamo nel registrare che adesso siano stati legati e assegnati concetti come mandare avanti, lanciare, lucentezza, stella, perfezione, attacco, scintillare, brillare, lontananza, antichità, distanza e durata nel tempo. Siamo ora a leggere il primo e secondo libro del Libro dei Re. E nel primo Libro dei Re, 18:11-12, Abdia, il sovrintendente di palazzo del re di Israele Acab, parla con il profeta Elia e gli dice chiaramente che, andate a leggerlo, ci si riferisce quindi all'episodio narrato nel capitolo 2 del secondo libro del re, conosciuto come il rapimento di Elia. E si tratta di un evento che, con terminologia moderna, verrebbe definito un abduction, cioè un rapimento opera di alieni. Ma dobbiamo precisare che il termine rapimento non appare appropriato, perché Elia vi si avvicina consapevolmente, accompagnato dai suoi seguaci. L'episodio si trova nel citato Libro dei Re e il racconto inizia con la partenza di Elia e del suo discepolo Eliseo dalla città di Galgala, che avviene in quanto sollevare Yahweh, Elia, in con il turbine. Il profeta invita il suo giovane seguace a rimanere, dicendogli che Yahweh ha ordinato solo lui di andare a Bet-El, cioè la casa di El, ma Eliseo si rifiuta di obbedire e segue il maestro. Lì giunti trovano altri discepoli del profeta che dicono a Eliseo, secondo re, 2:3. Dunque, non vi è dubbio che tutti siano a conoscenza di quanto sta per verificarsi e sappiano anche quando, cioè oggi, questo è il significato dell'espressione il giorno, Yahweh sta per prendere in alto il profeta. Elia ed Eliseo si recano poi a Gerico e anche qui si trovano dei discepoli che sono al corrente dell'imminente allontanamento di Elia, secondo re 2:5. I due ripartono in direzione del Giordano accompagnati da 50 seguaci che si tengono però a distanza e dopo aver attraversato il fiume, Elia chiede a Eliseo, secondo re 2:9. Eliseo chiede che in lui possa essere immersa una doppia parte, porzione o 2/3, dello spirito del maestro, il quale gli risponde che ciò sarà possibile se riuscirà a vederlo nel momento in cui verrà preso. Il versetto 11 narra l'arrivo del carro celeste. E mentre i due stanno camminando e parlando, ed ecco il carro di fuoco e di cavalli di fuoco e divisero tra i loro due. Evidenziamo qui il termine con cui viene designato il mezzo di trasporto, il rekev, carro. Dunque, abbiamo un carro ardente trainati da cavalli di fuoco che si interpone tra i due che stanno procedendo e il carro produce un turbine e l'intero episodio è chiaro. Elia sale al cielo su un carro da cui esce una qualche forma di energia decisamente visibile che viene definita fuoco. Il carro lascia salire il profeta e riparte producendo un vortice potente. Questo prelevamento era ampiamente previsto e conosciuto da tutti i discepoli che si trovavano nel territorio compreso tra Bet-El, Gerico e il Giordano. Anche il percorso fatto dai due è stato descritto con precisione. Che si tratti di un vero innalzamento fisico è poi confermato dai versetti successivi, ai quali non si dà normalmente l'importanza, che invece hanno nell'aiutare la comprensione di quanto realmente avvenuto, che narrano con esattezza ciò che fece Eliseo e soprattutto ciò che pensarono di fare i loro seguaci. Innanzitutto Eliseo, guardante, non vide più lui. Poi afferrò le sue vesti e le stracciò in due parti, secondo Re 2:12. Poi raccolse il mantello caduto a Elia. Poi tornò indietro. Poi si fermò presso il Giordano. Ma la storia non è finita. www.redigio.it e la storia continua.